Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa. Alcuni pensano che Dio sia in ritardo, ma invece Dio è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Ravvedimento e io mi arrendo. Wow! Cambiamento di mente e la smetto di fare il prepotente, mi arrendo a Dio. Tu hai ragione e io ho torto. Wow! Alleluia! Il tempo ci sfugge velocemente, ma è un tempo speso bene, quando adoriamo Dio, quando stiamo davanti a Lui, perché è solo Lui capace di dare forza alla nostra vita. E mentre adoravamo il Signore, ho visto alcuni di voi e mi è venuta forte questa immagine, quelli che l'Eterno ha liberato. Alleluia! Quelli che il Signore ha liberato, voi siete quelli. Perché una volta eravate senza Dio in questo mondo. Eravate religiosi, eravate bravini, facevate belle cose, ma eravate schiavi. Ma oggi siete quelli che Dio ha liberato. E non è più la religione di tua mamma, di tua nonna, ma è la realtà, la tua relazione con Dio. Quindi non più una religione, ma una relazione, un rapporto, un contatto. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa. Pensiamo al ritorno del Signore, pensiamo al fatto che ogni volta che ricordiamo attraverso questo pane, questo vino, ci ricordiamo della promessa di Gesù. Ha detto: io vengo presto. A Gesù ci ha detto: fate questo, ricordatevi di me in questo modo finché io non ritorni. E allora qualcuno già nei primi secoli della Chiesa diceva: ma dov'è il Signore? È 20 anni, è 30 anni, è 50 anni che Gesù ha detto che torna e ancora non è successo. E l'Apostolo Pietro, nella seconda lettera di Pietro, scriveva queste parole. Nel capitolo 3, al verso 9, dice: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa. Il Signore non è in ritardo. Tu pensi che Lui sia in ritardo, ma Dio non è in ritardo. Tu ragioni con il tuo metro, con il tuo calendario, con il tuo orologio e dici: ma Dio, quando è che arrivi? Mi hai promesso e non arriva. Non è qui ancora, non è ancora manifestato, non è ancora evidente. Negli ultimi giorni spargerò il mio spirito su ogni carne e noi diciamo: sì, ma dove? Dove? Forse là in Cina? Forse là in Indonesia? Sta succedendo qualcosa in giro per il mondo. Conosciamo dove migliaia e migliaia di uomini e donne si arrendono a Gesù e non fanno tante storie. Noi facciamo una fatica a renderci, mamma mia. Abbiamo tanti di quei ragionamenti da smontare prima, ma qui sta dicendo, capitolo 3 della seconda Pietro, verso 9, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni pensano che faccia. Anche voi pensate che Gesù è in ritardo? Beh, io lo ringrazio, perché se fosse venuto prima, probabilmente tanti di noi si sarebbero persi, perché sta dicendo che Dio è paziente verso di noi. Dio è paziente verso di noi, non volendo che alcuni si perdano, ma che tutti giungano al ravvedimento. Io mi arrendo e ravvedimento, cambiamento di mente, quindi la smetto di pensare che è giusto quello che penso io, ma mi arrendo alla volontà di Dio e dico: è giusto quello che pensi tu. E non è quello che dico io, ma è quello che dice il Signore che è importante. Ed è così che, arrendendoci a Gesù, la nostra vita viene trasformata da dentro. Avviene qualcosa di veramente meraviglioso. Ecco perché quelli che l'Eterno ha riscattato. Salmo 107 dice: quelli che l'Eterno ha riscattato. Dite la verità, Dio è buono. Potete dire che Dio è buono? Amen? Vogliamo dire insieme: Dio è buono. Quelli che sono stati riscattati dal Signore dicono che Dio è buono. perché io meritavo il castigo e invece lui è stato castigato al posto mio. E non solo, ma anche dopo che ho creduto, ho sbagliato tante volte e Dio mi ha sempre accolto, non mi ha buttato via, come avrei fatto io. A volte noi diciamo, ma sì, se me lo fai un'altra volta, non te la posso perdonare, non te la perdono più. Quante volte abbiamo forse ragionato con nostro marito, con nostra moglie, con le persone umane, dicendo non ti permettere di fare più questo sbaglio perché sennò non te la perdono, no? Ma poi ci siamo trovati davanti a Dio e davanti a Dio abbiamo sbagliato non una volta, non due, non tre, ma abbiamo continuato a sbagliare e Lui ci ha accolto lo stesso. E allora abbiamo dovuto cambiare metro, perché come Dio è vero che ha perdonato noi, ci dà anche la capacità di perdonare gli altri. Vi ricordate quella preghiera molto semplice che Gesù ci ha insegnato, talmente semplice che noi non la recitiamo quasi mai a memoria, però dobbiamo ricordarci di questa preghiera che Gesù ci ha insegnato. E a un certo punto diceva, perdonaci come noi perdoniamo. Quindi ci siamo impegnati a perdonare, se vogliamo essere perdonati, senza entrare in un meccanismo di legge, però ricordiamoci che se noi non perdoniamo, viviamo ancora con la condanna, perché pensiamo di essere più giusti di Dio. Se Dio è capace di perdonare noi, noi anche impariamo a perdonare i nostri fratelli. Quindi Dio è paziente verso di noi, non volendo che alcuni perisca, ma che tutti giungano a ravvedimento. Quindi questo ravvedimento, questo cambiamento di mente che Dio ci dà l'opportunità di avere, credo che sia importante che lo consideriamo per noi, ma anche per gli altri. Perché a volte noi ci siamo ravveduti, però non ci siamo ravveduti dal fatto di aver fretta che anche gli altri si convertono e si convertano in fretta, che cambino modo di comportarsi, perché questo ci fa soffrire, quindi questa cosa... Allora è un problema nostro. Non siamo così preoccupati del regno di Dio, della sua giustizia. Siamo preoccupati perché noi soffriamo perché gli altri peccano. Quindi anche le nostre preghiere. Signore, insegnaci ad amare e perdonare come fai tu. Perché tu lo fai indipendentemente dal fatto e dai comportamenti degli altri. Quindi in questa maniera lasciamoci trasformare da questo ravvedimento e conversione all'interno del nostro cuore. Perché anche le nostre preghiere, con le migliori intenzioni, spesso sono egoistiche. Anche quando chiediamo la salvezza di nostro marito, di nostra moglie, spesso preghiamo perché così dopo sto meglio. Ma non è questo l'obiettivo del regno di Dio. È perché lui non vada all'inferno. Questo è l'importante. Che ti importa se stai meglio tu o se stai peggio? È importante anche quello. Ma Dio sta aspettando di incontrare la sua sposa, sta aspettando, sta rimandando il suo matrimonio. Ma ci pensate, solo perché vuole che tutti siano salvati, che tutti quelli che sono già in quella lista, in quella sedia già pronta, vuole che tutte quelle sedie siano pronte e siano piene. Alleluia. Signore, aiutaci a cambiare mentalità. Noi pensiamo alla gente che si converte perché ci è utile il fatto che siano un po' meno cattivi con noi, ma non è questo l'obiettivo di Dio. Dio ha una sposa che la vuole pura, santa e pronta, innamorata, pulita. E se Dio stesso sta rimandando il matrimonio di suo figlio, ma ci pensate, da 2000 anni a questa parte sta aspettando. Dio è paziente verso di noi che ci diciamo credenti, ma che ancora abbiamo bisogno di cambiare mentalità. Ebbene, è vero che dice che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte e quel giorno passeranno stridendo gli elementi e si dissolveranno consumati dal calore, la terra e le opere che sono in esse saranno arse, perché dunque tutte queste cose debbono comunque essere distrutte, come non dovreste anche voi essere persone di santa condotta e pietà? Come non dovremmo avere questo santo rispetto di Dio? Eppure A volte la prendiamo un po' alla leggera, siamo talmente preoccupati del mangiare, del bere, del vestire, del dove andare, del cosa fare, delle vacanze, e poi non ci accorgiamo che la vita ci è sfuggita sotto il naso e siamo diventati vecchi. E che cosa è successo? Che cosa abbiamo fatto? Che cosa resterà di tutto quello che abbiamo fatto e vissuto? Ebbene, l'intenzione di Dio è che ci ravvediamo dal vano modo di vivere che ci è stato tramandato dai nostri padri. Il verso 12 ci dice: mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio. Aspettare e affrettare. E qui c'è la chiave di lettura della nostra realtà di fede di oggi. Come ci muoviamo? Aspettiamo e affrettiamo la venuta del Signore? O aspettiamo e basta facendosi i fatti nostri? Perché comunque dobbiamo aspettare. Comunque Dio non arriva mai in ritardo, ma noi dobbiamo aspettare il compimento della sua parola. E allora noi possiamo essere collaboratori di Dio in questo, e quindi affrettare la venuta del Signore significa aiutare i nostri fratelli, le nostre sorelle e quelli di fuori a conoscere il Signore. Aspettare e basta non è abbastanza. Aspettare la venuta del Signore, ricordarci di Lui, è una bella cosa, ma non è sufficiente. Lo vogliamo aspettare, ma lo vogliamo anche affrettare. Cioè, lo Spirito e la sposa dicono vieni. Come fanno a dire vieni? Essendo innamorati dello sposo e condividendo questo amore che hanno per lo sposo, in maniera che anche gli altri, che ancora non hanno questa esperienza di relazione con Dio, la possono avere e la possono vivere all'interno del loro cuore e possono essere così collegati, essere sposa finalmente. Perché non prenderà il Signore una sposa che gli manca un braccio. Scusate il paragone, ma Dio aspetta che la sua sposa sia completa, cresciuta, matura, piena. E allora aspettando e affrettando ci indica che la nostra posizione di attesa del ritorno del Signore è anche accompagnata da un'azione, che è l'azione dei figli di Dio che camminano alla luce del loro Redentore. Perché se è vero che siamo figli di Dio, dentro di noi c'è una pianta nuova. C'è un albero nuovo, c'è un nuovo frutto che viene portato ed è il frutto dello Spirito. La pace, la gioia, l'amore non sono una teoria, sono la realtà dei figli di Dio che amano e perdonano e vincono il male col bene, comunque, sempre. Perché? Perché Dio è dentro di loro. E questa verità, Gesù dentro di te, io mi arrendo, fai la tua via in me, ma tu sei la via in me, tu Gesù sei la via. La verità è la vita, sei quella verità e quella vita dentro di me. Dio che non ha voluto abitare in un tempio esterno come succedeva nel popolo di Israele, dove c'era il tabernacolo, dove c'era la tenda, dove c'era il cortile, e Dio abitava là dentro quell'arca, dentro quella scatola di legno, dove c'era dentro la legge, dove c'era dentro la manna, c'era la verga di Aronne che era fiorita. Era tutta una scatola di legno coperta d'oro, nascosta dietro a dei veli, e ci parlava della presenza di Dio. E chi entrava nella presenza di Dio, ci entrava il sacerdote una volta l'anno con il sangue, e doveva rispettare tutta una serie di regole, perché se non le rispettava ne usciva morto. E questa è una cosa che a noi ci spaventa, Nella tradizione degli ebrei legavano una corda al piede del sacerdote che entrava, che se per caso moriva nessuno doveva entrare dentro, lo tiravano fuori con la corda, no? Capite? Non è scritto nella Bibbia, ma fa parte delle tradizioni della pratica degli ebrei. E quando entriamo alla presenza del Signore, Zaccaria che cosa fa? Dubita. Esce muto. E non parlerà fino a che non nascerà Giovanni Battista. E solo in quel momento dirà il suo nome Giovanni. Ma come? Nessuno nella tua famiglia si chiama Giovanni. No, ma l'ha detto il Signore, il suo nome è Giovanni, perché è Lui quello che andrà davanti al Signore. E capite? Quando entriamo alla presenza del Signore, comunque non rimaniamo gli stessi. E oggi questa presenza del Signore ce l'abbiamo dentro. Ecco perché il Tempio di Dio siamo chiamati noi, ecco perché siamo chiamati a santità e giustizia. Ecco perché ci esortiamo, ci incoraggiamo a stare saldi in questa fede. Anche se a volte i nostri sentimenti e le nostre emozioni ci fanno sbalinare, ogni tanto sembriamo una pallina da flipper, ma ritorniamo e mettiamo il nostro cuore nella pace del Signore. Ricordatevi il fondamento, Cristo in voi, speranza di vita. E allora, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno, gli elementi consumati dal calore si fonderanno, noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Ma a noi piace molto questa terra. Però sappiamo che Dio ci chiama a vivere in una terra dove regna la giustizia. E in questa terra proprio la giustizia non c'è. E allora la giustizia la vogliamo far entrare nei nostri cuori? Gesù è il principe di giustizia, è lui che ci insegna la giustizia da dentro. E questa giustizia la portiamo fuori di noi, nelle nostre famiglie, nei nostri posti di lavoro, qui, quando siamo insieme, insieme a tutta la Chiesa del Signore, in attesa che le cose esterne siano disfatte e Dio rifaccia tutto nuovo. Non voglio fare il catastrofico, non è di catastrofi che mi interessa che succeda qualcosa di vero dentro di noi e che ognuno di noi trovi il coraggio di arrendersi al Signore e la smettiamo di raccontarci delle storie. Ma quando ci arrendiamo a Dio, il suo regno viene, la sua volontà è fatta in profondità. È così che scopriamo che le promesse di Dio sono vere e che Dio è davvero capace di fare le cose che ha promesso. E così questo avviene intanto dentro di noi. Parla di nuovi cieli, nuova terra, dove abita la giustizia. Intanto il regno di Dio, dice Gesù, è dentro di voi. E se dentro di te abita la giustizia di Dio, se dentro di te abita Gesù, bene, il regno di Dio è intanto entrato nel tuo cuore. Tu non lo puoi imporre agli altri, ma lo puoi vivere tu. E quando lo vivi tu, lo trasmetti agli altri. Non lo imponi, ma lo trasmetti. Perché le persone ti guardano e dicono, ma come mai continui a sorridere in difficoltà? Come mai hai pace nonostante la situazione pericolosa in cui viviamo? Come mai affronti le cose in questo modo? Chi ti dà la forza di perdonare? Chi ti dà la forza di amare? Chi ti dà la forza di vincere il male col bene? E allora è molto semplice. È facile dire, è Gesù. È Gesù. Perché è Lui dentro alla nostra vita. Quindi, mentre aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, impariamo a vivere i nuovi cieli e nuova terra dentro di noi. Impariamo a vivere il regno di Dio dentro di noi. E questo canto che abbiamo cantato, Io mi arrendo, cioè è proprio, è all'interno nostro che avviene questo. Vieni dentro me, abita dentro me, dice questo canto. Vivi qua, fai la tua via, cioè costruisci dentro di me la tua via, la tua presenza. Ed è per questa ragione che impariamo ad arrenderci al Signore ogni giorno e ogni giorno di più, perché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Ecco perché volta scorsa vi sgridavo, perdonatemi, ogni tanto sgrido, ma sul nostro modo di esprimerci, perché spesso parliamo di cose malvagie, spesso critichiamo, spesso diciamo giudizi, ma questo non è il regno di Dio. Il regno di Dio è pace, giustizia, amore. E tutte le volte che dalla vostra bocca escono cose cattive, pensateci, perché Dio ha preparato qualcosa di buono nel vostro cuore. E quando voi pensate a una persona, anche a una persona che vi ha fatto male, voi potete ricordare di quella persona la cosa buona che ha fatto. Non siete obbligati a dire le cose sbagliate che ha fatto. vi potete ricordare della cosa buona che ha fatto. Forse ne ha fatto una sola, ma ricordatevi di quella. E voi siete strumenti di pace quando pronunciate benedizione verso le persone. Forse quella persona ti ha fatto tanto male, ma una cosa buona l'ha fatta. E allora ricordate quella. Io mi ricordo di un mio capo che mi fece molti dispetti. Però un giorno mi disse: Giacomo, Casolari mi chiamava, Casolari, è ora che cresci. E io gli stavo sempre riconoscente di questa parola, perché mi sono reso conto che in quel momento mi comportavo come un bambino. Non è giusto, non è giusto, eh? Parliamo di un po' di anni fa. Ma non riesco a ricordare tante cose buone di quella persona, ma mi ricordo di quella parola che lui mi disse: Casolari, è ora che cresci. Wow. E dissi: alleluia, hai ragione, ha ragione. A volte il Signore usa, come dire, le persone che neanche conoscono il Signore, che neanche sanno che Dio esiste, e le usa per darci la sua parola. È così che a volte rimaniamo toccati. Allora, se io mi ricordo di quella persona, mi ricordo di quella parola. Non mi ricordo di tutte le offese, di tutti gli imbrogli, di tutte le altre cose, ma mi ricordo quella cosa. È ora che cresci. L'ha detta lui, ma lui non sapeva neanche cosa diceva, tanto ne diceva. Però io credo che il Signore mi ha parlato. E ho detto: grazie Gesù. E allora impariamo a focalizzare le cose importanti. Impariamo ad ascoltare lo Spirito Santo. E Dio parla in molti modi, in molte maniere. E se Dio ha usato l'asina di Balaam per parlare a questo profeta, che era un profeta, ma che poi ha preferito il denaro anziché l'obbedienza a Dio. Era un profeta vero, ma chi mai come lui ha profetizzato cose così chiare? Eppure è all'inferno, perché amava di più il denaro che il regno di Dio. Allora impariamo ad ascoltare con gli occhi e con le orecchie, a vedere con gli occhi di Dio, ma a ascoltare con le orecchie del nostro Signore. Con le orecchie dello Spirito Santo noi scopriremo cose meravigliose che Dio ha preparato intorno a noi. Nel capitolo 5 di Matteo ci ricorda: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Ma pensate che questa parola abbia senso? Io credo di sì. Però tutto il mondo grida al contrario. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono abituati alla mano del padrone. Quelli che sono abituati ad ascoltare la parola del Signore e a metterla in pratica. Vi ricordate questa parola che il Signore ci sta ricordando con molta forza? Non accontentatevi di sapere le cose, ma fatele. Perché quando siamo obbedienti a Dio, alla sua parola, e allora il regno di Dio viene avanti nella nostra vita e anche attraverso la nostra vita. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, ma non quelli che si fanno giustizia da soli, quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Ma dove saziati, che in questo mondo tutto gira a rovescio? La sentite questa voce che vi dice: ma quale credente è credente? Ma quale Dio è Dio? Non vedi come siamo messi? Gesù ha detto: beati gli affamati e gli assetati di giustizia, perché saranno saziati. Affamato e assetato di giustizia, che fai? Ti fai giustizia da solo? È meglio di no, perché questo non sarai mai saziato quando ti fai giustizia da solo, ma affamato e assetato, la tua preghiera è ascoltata. E Dio provvede, perché l'unico che può fare giustizia nella tua vita è Dio. Se la fai tu, diventa un'ingiustizia. E allora non facciamoci mai giustizia da soli, ma impariamo a lasciare posto se è il caso, all'ira di Dio. Affamati e assetati di giustizia, sarete saziati. Beati i misericordiosi, perché sarà misericordia anche per voi. Col giudizio col quale giudicati, sarete giudicati anche voi. Abbiamo bisogno di tanta misericordia. D'accordo? Ci viene facile dire tu, ma ritorniamo a Gesù, ritorniamo alle parole di Gesù. Beati i misericordiosi, perché a loro otterranno misericordia, e i puri di cuore, perché vedranno Dio. E non dice quelli che non hanno mai sbagliato, ma potremmo tradurre questa parola, i puri di cuore, quelli che hanno un cuore lavato, quelli che si lasciano lavare, questi che non hanno vergogna di raccontare anche quello che hanno sbagliato, perché i puri di cuore, nessun uomo ha un cuore puro, nessuna donna ha un cuore puro, ma il nostro cuore viene purificato dalla presenza di Cristo. Quelli che hanno cuore puro vedranno Dio. Beati coloro che sono perseguitati a causa di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando sarete, vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male a causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Così, dice Gesù, hanno fatto con me, figurati se non lo fanno con voi. Ma beati voi. Quindi le beatitudini sono dimensioni diverse da quelle che la nostra ragione umana si aspetta. Il regno di Dio è un regno diverso dal regno degli uomini, ma il regno di Dio è stato messo nei nostri cuori, ed è per questa ragione che dice: voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra, il verso 13, se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? A nulla serve se non essere gettato via, essere calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte che non può rimanere nascosta. E capite perché tante volte ce l'hanno con voi, non potete rimanere nascosti. Avete testimoniato che siete figli di Dio? Non starete mai nascosti. Non potete essere nascosti, perché similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio o sotto il tavolo o sotto qualcosa, ma la si mette sul candeliere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Ecco perché la vostra luce risplenda davanti agli uomini. Non potete rimanere nascoste. Non vi nascondete da nessuna parte, perché se anche vi nascondete, si vede sempre. C'è una luce in te, c'è qualcosa in te. Ma dimmi la verità, perché? E allora è inutile che ti nascondi, perché Gesù è dentro di te. E questa luce non rimane nascosta. E quando parli con le persone e vedi che ti si accende qualcosa, e le persone lo vedono. Dico: ma tu che cosa hai? E allora ti nascondi? Oppure la verità? Gesù mi ha incontrato e io l'ho accolto. E quando mi ha detto: oggi voglio venire a casa tua, non ho fatto tante storie, non gli ho detto la mia casa è in disordine, non gli ho detto non so che cosa prepararti, eh? Se io vi dicessi: oggi vengo a mangiare a casa tua, te cosa dici? Ma sì, Invece Zaccheo non ha fatto così, era pieno di gioia, è saltato giù dall'albero, è andato subito a casa e ha accolto Gesù nella sua casa, ha accolto Gesù in modo semplice. È così, quando voi accogliete Gesù, voi ricevete Dio stesso nella vostra vita. È Lui che fa la differenza. E quindi non si accende una lampada per metterla, per nasconderla, ma la si mette sul candeliere affinché faccia luce a tutti quelli che vengono in casa. Così, dice, risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre opere buone vedono che siete buoni, fate cose buone, siete buoni per forza. C'è qualcosa che è successo dentro di voi. Com'è possibile che un ladro, un imbroglione, anche c'è brave persone, non sono tutti ladri imbroglioni come me, però com'è possibile che persone del genere siano trasformate all'interno e diventino persone che amano, perdonano e benedicono? Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. La gente non legge la Bibbia, il mondo non legge la Bibbia, ma legge voi. Vi guarda, vi scruta, vi giudica, vi seziona e dice: ma questi dicono di essere evangelisti, eh? Un evangelista quello. E noi diciamo: sì, grazie a Dio che evangelizzo. Ma perché ci scrutano? Perché ci guardano? Vogliono vedere se quello che gli raccontiamo ha della sostanza o sono solo chiacchiere evangeliche. Se la vostra fede sono solo chiacchiere evangeliche, se non c'è sostanza sotto, se non siete disposti ad amare, a perdonare, a pagare in prima persona, perché è questo quello che succede. Gesù ce l'ha detto: io sono con voi per sempre, ma comunque persecuzioni e difficoltà le avrete. E le difficoltà le troviamo anche noi stessi, quando dobbiamo decidere che non solo abbiamo perdonato una volta, ma perdoneremo 7 volte 7, fino a che ci sarà da perdonare, continueremo a perdonare, continueremo a vincere il male col bene, continueremo a benedire anche quando ci maledicono. Questo è quello che succede quando decidiamo di essere come Gesù. E qualcuno mi dice: ma io non sono santo. Cosa? Tu non sai di esserlo, ma Dio ti chiama santità. Tu non sai qual è la tua chiamata, ma questa è la verità. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere. Dicevo, il mondo non legge la Bibbia, e se la legge non la capisce, ma legge voi e vede se in voi c'è verità o se siete solo dei religiosi. Il mondo è pieno di gente religiosa, di ogni forma di religione, ma esistono uomini e donne che amano Dio e amano il prossimo, e questo è quello che il mondo ha bisogno di conoscere. Conosceranno che siete miei discepoli perché vi amate. Perché amate? Perché se Dio è dentro di voi, voi amate. Non potete farne a meno. So che tante volte i nostri pensieri combattono contro noi stessi in questo, ma pure il Signore ci dice che il mondo vede in noi quella Bibbia che poi impareranno a leggere. Se davvero Gesù è in voi, il mondo vi sta guardando e dice: ma chi è quella donna lì? Chi è quell'uomo lì? L'ho trattato male, ma mi ha trattato bene. L'ho offeso e mi ha benedetto. E cominciano a grattarsi in testa. E comincia a esserci qualcosa qua che dici: mamma mia. Dice la parola di Dio che è come se mettessimo un braciere sulla loro testa, nei loro pensieri comincia a bollire tutto. Perché mai non mi dovrebbe trattare male come la tratto io? E allora insistono a trattarci male. E lui dice: mai come, io l'ho trattato bene, mi tratta male. Fino a che non riconosceranno che siete figli di Dio. E vorranno diventare figli di Dio anche loro. E chiederanno a Dio: perché non mi adotti? E chiederanno a voi: come hai fatto a diventare figlio di Dio? Perché vi conoscevano prima e sapevano che se spingevano quel bottone scoppiavano tutti i petardi. Siete fatti così anche voi? Che quando spingono quel bottone lì, bam, scoppia la guerra. Ma per grazia di Dio spingono quel bottone, non succede più niente. Perché? Perché noi siamo morti alla vecchia vita. E allora ti spingono il bottone della gelosia, non c'è più. Ti odiano, non scoppia niente. Ti trattano male? Hanno fatto questo a Gesù, figurati. Ma lui non se lo meritava, io me lo merito, ma lui non se lo meritava. E allora, wow, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il vostro Padre, non voi. Ancora! La gente vi dirà, ma come sei bravo, eh? Quante volte ci dicono, ah, come sei bravo, come sei bello. Ricordatevi che quando la gente vi loda, vi ringrazia, rimbalzate la lode e il ringraziamento a Dio, perché quello che è in voi è buono, è grazia di Dio. Non siete voi bravi, non sono io bravo, ma abbiamo accettato, abbiamo ricevuto e possiamo dare. È così che risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Conosceranno che siete miei discepoli, perché vi amate, perché amate. E amate tutti, amate tra di voi, ma amate anche i vostri nemici. Non possiamo mettere in pratica queste parole di Gesù se non c'è Gesù dentro di noi. Ecco perché abbiamo cantato Io mi arrendo. Voglio conoscerti. Voglio conoscerti, che significa avere relazione. Quindi non è solo un discorso di religione, ma è relazione con il nostro Signore. Io vi invito ad alzarvi e così a esprimere la nostra preghiera al Signore. Grazie Signore. Grazie Gesù per la tua presenza, grazie per la tua parola, grazie Signore perché tu vai oltre ai nostri limiti, pensieri e alla nostra immaginazione. E mentre nei nostri cuori continuiamo ad arrenderci a te, arrenderci alla tua presenza, arrenderci alla tua parola, ti preghiamo perché il tuo Santo Spirito possa suggerirci giorno per giorno quelle azioni, quei comportamenti, quelle azioni che onorano te. Tu sei la forza della nostra vita, tu sei il nostro rifugio, ma Signore affidiamo a te, confidiamo in te. Perché ancora in questa nuova settimana possiamo viverla insieme a te, la vogliamo vivere insieme a te, insieme ai fratelli. E la nostra preghiera è che il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta e che anche chi è vicino a noi possa glorificare te, possa riconoscere in noi la tua presenza. Padre, ti ringraziamo per questa adozione, ti ringraziamo per il ritorno di Gesù, ti ringraziamo perché ancora hai pazienza e aspetti. Solo tu sai il giorno che Gesù dovrà tornare e noi ci affidiamo a te perché in questo tempo possiamo aspettare e affrettare la tua venuta, la venuta del nostro Signore e Salvatore. E intanto continuiamo ad affidarci a te, affidiamo a te i nostri fratelli perché ancora la tua benedizione sia su noi e su tutta la tua Chiesa. Ti preghiamo insieme nel nome del Signore Gesù. Amen. Amen.